Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Non c'entra con il futuro Covid Pass. Berna prende le distanze dai problemi informatici del libretto di vaccinazione elettronico. Maggiori controlli sulle esportazioni di vaccini. L'Unione Europea intende dotarsi di nuove regole applicabili anche alla Svizzera. Riprese negli scorsi giorni in diverse città svizzere le manifestazioni per il clima, non senza difficoltà, sentiremo in tempi di pandemia. 45 anni fa il golpe militare in Argentina, vi proporremo la testimonianza di una delle madri di Plaza de Mayo. Ok su ghiaccio, Lugano stasera Zurigo, obiettivo secondo posto in classifica. Il pasticcio informatico scoperto nella gestione del libretto di vaccinazione elettronico non ha nulla a che vedere col certificato Covid eurocompatibile che la Confederazione intende introdurre entro l'estate. Parola dell'Ufficio federale della sanità pubblica che non si ritiene minimamente responsabile per le gravi falle nella sicurezza del portale mievaccinazioni.ch. Il punto è stato fatto oggi a Berna, dove c'era per noi Giampaolo Driussi.
Quanto successo ci ha inquietato,
beunruhigt,
spaventato.
Umso mehr sind wir erschrocken.
E lo riteniamo inaccettabile.
Und ist selbstverständlich inakzeptabel.
All'indomani della notizia riguardante il potenziale furto di dati sanitari di centinaia di migliaia di cittadini registratisi sulla piattaforma mievaccinazioni.ch, la direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica, Anne Levy, era chiamata a dare delle spiegazioni, anche perché in molti ritengono che il sito internet in questione dovesse fungere da base per il certificato COVID-free in fase di elaborazione, attestante le vaccinazioni contro il coronavirus o la naturale immunizzazione e i test effettuati, e invece nulla di tutto ciò.
Die Einführung dieses COVID-19-Zertifikats nichts mit meiner Impfung.ch zu tun hat.
Il futuro certificato non ha nulla a che vedere con la piattaforma in questione, ha detto Anne Levy, anche perché essa funge, anzi fungeva, da libretto delle vaccinazioni elettronico con registro centralizzato, mentre il Covid Pass sarà un documento personale che solo i cittadini avranno con sé, sia esso in forma cartacea o digitale. Ma allora come sarà questo certificato, previsto entro l'estate per agevolare viaggi e partecipazioni ad eventi? Non lo si sa ancora di preciso, ma
es muss einheitlich sein.
Sarà uguale per tutta la Svizzera.
Es muss fälschungssicher sein.
A prova di falsificazione.
Und es muss international anerkannt sein.
È riconosciuto a livello internazionale, così ancora Anne Levy, che ha aggiunto sarà assolutamente facoltativo. C'era però ancora un aspetto da chiarire: in che misura Berna è da ritenere responsabile del pasticcio informatico? La fondazione che gestisce la piattaforma è finanziata anche dalla Confederazione, la quale da tempo consigliava ai cittadini di registrarsi.
Es ist eine private Stiftung, ich glaube die Verantwortung ist klar, wo sie liegt.
È una fondazione privata, mi sembra chiaro di chi sia la responsabilità dell'accaduto, ha tagliato corto Anne Levy.
Intanto i dati sull'evoluzione della pandemia in Svizzera oggi registrano 2022 nuovi contagi da coronavirus, confermando una crescita di circa il 20% sulla media settimanale. Il tasso di positività è oggi del 4,45%, altre 20 persone hanno perso la vita. La media di decessi e ospedalizzazioni restano stabili. Sentiamo l'interpretazione del momento epidemiologico di Virginie Massret dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
L'incidenza dei contagi aumenta mentre ospedalizzazioni e decessi sono stabili. Questa evoluzione può avere più spiegazioni. Può essere riconducibile al lasso di tempo che c'è dal momento del contagio all'ospedalizzazione. In questo caso sarebbe solo una questione di tempo, poi saliranno anche le cifre. Ma si può anche ricondurre al fatto che ora sono soprattutto le persone giovani a infettarsi, mentre tra le fasce anziane si intravede forse l'effetto delle vaccinazioni.
E c'è peut-être un effet di vaccinazione.
Anche le esportazioni di vaccini dall'Unione Europea verso la Svizzera andranno dichiarate, potranno essere teoricamente bloccate. Sotto pressione per i ritardi della campagna vaccinale, la Commissione Europea ha deciso di rendere più rigido il meccanismo di controllo varato a fine gennaio. La Svizzera non è comunque nel mirino e peraltro anche tra i 27 non tutti pensano che minacciare il blocco delle esportazioni sia la strada giusta per farsi rispettare dalle case farmaceutiche. Ma sentiamo da Bruxelles Thomas Miglierina.
La Svizzera, i paesi dello spazio economico europeo, Israele, diversi paesi del Caucaso e dei Balcani. Sono molti gli stati non più esenti dal meccanismo europeo di controllo delle esportazioni di vaccini che la Commissione europea ha varato a fine gennaio, quando AstraZeneca ha cominciato a non mantenere gli impegni con l'UE sulle consegne. Ma il vicepresidente della Commissione Dombrovskis rimane rassicurante: l'Unione non vuole bloccare, solo ricevere quanto pattuito con le case farmaceutiche. L'UE rimane il più grande esportatore globale di vaccini. Notiamo però che le continue mancanze nella produzione non vengono distribuite equamente tra i diversi paesi che hanno firmato contratti. Siamo gli unici a continuare ad esportare vaccini verso stati che hanno una loro capacità produttiva. Non è un caso che Bruxelles si muova alla vigilia del vertice di domani. La frustrazione è grande per le dosi non ricevute e la Commissione rischia di fare da capro espiatorio degli Stati membri. Non tutti però pensano che minacciare blocchi nell'export sia la strada giusta per farsi rispettare. Francia, Germania e Italia sono a favore, i paesi più piccoli e più orientati al libero commercio sono invece scettici, anche perché temono rappresaglie. Quanto alla fine dell'eccezione elvetica, la Confederazione, spiegano gli esperti europei, non è nel mirino, ma c'è un grande movimento attraverso la frontiera di vaccini e di prodotti per prepararli e Bruxelles vuole capirci di più.
Come non detto, Angela Merkel ha ritirato oggi un provvedimento adottato appena ieri insieme ai governatori dei 16 Länder. Prevedeva la chiusura totale della Germania per 5 giorni a ridosso della Pasqua, un dietrofront di cui la cancelliera si assume la responsabilità. Da Berlino, Walter Raue.
È stata una scelta clamorosa ma anche coraggiosa. Appena un giorno dopo la decisione di introdurre intorno a Pasqua un lockdown totale in tutta la Germania, il decreto è già carta straccia. Negozi e uffici potranno restare aperti, in chiesa si terranno le funzioni religiose e la gente potrà incontrarsi nei parchi. Non abbiamo avuto il tempo necessario per pianificare gli aspetti giuridici delle misure, si è giustificata oggi la cancelliera, assumendosi la piena responsabilità del pasticcio, chiedendo scusa ai cittadini e ammettendo di aver commesso un errore. Un mea culpa col quale Angela Merkel ha voluto coprire le spalle ai suoi possibili successori in cancelleria, Armin Laschet e Markus Söder. Ma il dietrofront sul lockdown di Pasqua riduce ulteriormente la fiducia dei cittadini nei confronti di un governo che in Germania molti chiamano ormai come il Chaos Corona Club. Troppi sono stati gli errori, gli scandali e i ritardi nella gestione della pandemia e la colpa non è certo stata solo quella di Angela Merkel. Il suo ministro della sanità Jens Spahn viene accusato di gestire in modo caotico ed inefficiente la campagna vaccinazioni. Il ministro dell'economia Peter Altmaier ha erogato con grandissimo ritardo gli aiuti pubblici alle imprese e i governatori dei Länder fanno comunque di testa loro, contraddicendo spesso quanto deciso a livello federale.
UBS sul banco degli accusati a Parigi. La sentenza è attesa per la fine di settembre. In giugno i giudici saranno invece chiamati a chiarire gli aspetti costituzionali di una vicenda di cui ci ricorda i contorni Johnny Canonica.
La data è quella del 27 settembre e quel lunedì UBS conoscerà quanto i giudici avranno deciso sul processo in appello che la vede sul banco degli imputati. L'accusa è quella di aver aiutato ricchi clienti francesi ad aver nascosto denaro in Svizzera, evadendo il fisco, tra il 2004 e il 2012. In prima istanza la banca, che respinge le accuse, è stata condannata a una pena pecuniaria di complessivi 4 miliardi e mezzo di euro, tra multe e indennizzi. Nel processo di appello l'accusa ha rivisto al ribasso la pena, chiedendo che UBS venga condannata a pagare almeno 2 miliardi di euro di multa, mentre allo Stato dovrebbe andare un altro miliardo di indennizzi. Da parte loro gli avvocati dell'istituto hanno ribadito che non vi sono prove a suffragare le accuse, senza contare che gli indennizzi richiesti dallo Stato francese sono sproporzionati. I legali hanno ricordato in proposito come in un caso simile il Tribunale di Cassazione abbia stabilito che l'indennizzo deve basarsi sulla somma sottratta al fisco e non essere maggiore, come in questo caso.
I giovani attivisti per il clima sono tornati a farsi sentire nei primi giorni di primavera. Dopo una pausa obbligata a causa della pandemia, negli scorsi giorni hanno organizzato manifestazioni in una ventina di città svizzere, con un eco però molto inferiore rispetto al movimento di massa del 2019. Quale quindi il futuro per gli attivisti del clima? Sentiamo nell'approfondimento di Luca Beti.
Erano quasi 300 i giovani attivisti per il clima che venerdì scorso si sono incontrati presso la Waisenhausplatz nella città storica di Berna. Il loro intento? Riportare l'attenzione sulla crisi climatica. Soprattutto all'inizio della pandemia non potevamo più manifestare, è il nostro unico strumento per lottare a favore del clima, spiega la 18enne Lena Bühler, co-organizzatrice del sit-in di Berna. Ma abbiamo comunque sviluppato delle strategie per riportare d'attualità la crisi climatica, per esempio l'autunno scorso occupando Piazza Federale. Nelle prossime settimane ritorneremo a dimostrare insieme a ONG, sindacati e altri movimenti per porre di nuovo il clima in cima all'agenda politica. Le proteste della settimana passata non hanno certo avuto lo stesso impatto mediatico delle dimostrazioni degli scorsi anni, come la manifestazione per il clima a cui nel settembre 2019 avevano partecipato 100.000 persone. Per essere efficace, lo sciopero per il clima deve ritornare ad essere un movimento di massa. La crisi climatica è anche una crisi, ma non viene considerata come tale, spiega Nelia. In questa pandemia abbiamo imparato come affrontare una crisi. Questo sit-in vuole simboleggiare il nostro ritorno, aggiunge Andri. Vogliamo mostrare alla gente che non ci lasciamo scoraggiare. La crisi climatica non è superata, anche se i media ne parlano meno. È difficile farsi notare in tempo di pandemia. A Berna la polizia ha invitato i manifestanti a lasciare la piazza. L'autorizzazione era per sole 15 persone. Cambio di scena. A pochi chilometri di distanza, sotto la torre della cattedrale di Berna, incontriamo Ariane Forster. Con tre amici ha dato vita al negozio Palette, in cui si vendono prodotti sfusi, non impacchettati, sostenibili, possibilmente regionali. Nel nostro team ci sono anche giovani attivisti per il clima, infatti perseguiamo obiettivi analoghi. Servono entrambi i movimenti, sostiene Ariane. Da una parte quello come il nostro, piuttosto nell'ombra, e quello della piazza. Servono trasformazioni in politica, nella società. È necessario un gioco di squadra per favorire un cambiamento di mentalità a vari livelli. Per gli attivisti per il clima i cambiamenti sono però troppo lenti. Li vogliono subito.
Un contributo di Luca Beti. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove il Senato potrebbe votare già nelle prossime ore le due proposte di legge per intensificare i controlli sulle armi già approvate alla Camera dopo la strage di martedì scorso in Colorado, in cui 10 persone sono state uccise in un supermercato. Ieri il presidente Joe Biden aveva chiesto al Congresso di agire al più presto. Ma c'è davvero qualche possibilità di consenso ora sull'annoso tema delle armi? Lo chiedo al nostro corrispondente Emiliano Bossi in collegamento da Washington.
Buonasera. No, non sembra esserci alcuna possibilità, perché i democratici hanno una maggioranza solida solo alla Camera. Al Senato non basta il loro margine risicato, visto l'ostruzionismo dei repubblicani che si oppongono. Biden chiede di votare le due misure già approvate dai deputati, e cioè un aumento dei controlli per le vendite di armi, per evitare che finiscano nelle mani di chi non dovrebbe comprarle. Provvedimenti che, stando ai sondaggi, sono condivisi dalla maggior parte degli americani. C'è da chiedersi come sia possibile che manchi consenso persino adesso, dopo due stragi in una settimana. 8 morti ad Atlanta, 10 persone uccise alla periferia di Denver, e in entrambi i casi sono sospettati 2 ventunenni che avevano appena acquistato le armi. I repubblicani da sempre si oppongono a queste riforme e dicono di voler proteggere il secondo emendamento alla Costituzione americana, che garantisce il diritto a possedere pistole e fucili, e i democratici assicurano che non vogliono togliere le armi agli americani, ma mirano a misure di buon senso. Va detto per completezza però che anche nel partito di Biden c'è almeno un senatore che si oppone a queste proposte e che blocca la fragile maggioranza democratica.
Emiliano, si parla spesso con il suo acronimo NRA della National Rifle Association, la più potente lobby delle armi. Quanto influisce ancora sul Congresso?
In questo momento è piagata da scandali interni e inchieste per corruzione, non è più, diciamo così, potente, ma questa lobby continua a elargire generosamente fondi elettorali. Nel 2020, alle ultime elezioni, il 97% dei suoi contributi è andato a candidati repubblicani al Congresso, meno del 3% ai democratici. Si capisce dunque l'influenza esercitata dai produttori di armi. Biden ieri ha chiesto anche la messa al bando dei fucili semiautomatici, spesso usati nelle sparatorie di massa. Un divieto era già in vigore negli anni 90, poi è scaduto. Su questo punto, per esempio, la National Rifle Association, la lobby delle armi, si è sempre opposta. Il rischio adesso è che accada come in passato, cioè pochi giorni dopo la strage, superata l'eco mediatica, non si approva nulla. Andò così, per esempio, anche nel 2012, dopo il massacro alla scuola elementare di Sandy Hook, con 20 bambini uccisi. Alcuni commentatori di estrema destra accusarono persino i genitori delle vittime di aver organizzato una messa in scena solo per tentare di limitare le vendite di armi semiautomatiche. I repubblicani anche quella volta votarono contro le riforme. Nessuno si aspetta che lo facciano adesso.
Grazie Emiliano Bossi in collegamento da Washington. E spostiamoci ora in Sud America. 45 anni fa il golpe militare del generale Videla in Argentina apriva un nuovo capitolo buio nella storia dell'America Latina. La dittatura fa parlare di sé ancora oggi grazie anche alle coraggiose madri di Plaza de Mayo, le madri dei desaparecidos, attivisti spesso giovanissimi, fatti scomparire per sempre dal regime militare. Vera Vigevani Jarak, oggi 93enne, in quel periodo drammatico ha perso una figlia. L'ha raggiunta per noi a Buenos Aires Paola Nürnberg.
Quel giorno noi eravamo in un posto che si chiama Il Tigre, doveva venire a prenderci nostra figlia e venire nello stesso posto, è venuto invece il suo ragazzo, il suo fidanzato, è venuto a raccontarci che era scomparsa. Allora ci siamo precipitate in città a fare la denuncia, a fare gli habeas corpus, e abbiamo iniziato lì tutto quello che è stato, diciamo, un percorso tremendo, in cui chiedevamo, volevamo sapere, era una cosa viscerale.
La storia di Vera Vigevani Jarak merita di essere raccontata perché è una storia che può insegnare. Fuggita in Argentina con la famiglia di origine ebraica, dopo le leggi razziali del 1938 in Italia, Vera è solo una bambina di 10 anni. Si salverà dall'orrore del nazifascismo, senza sapere che il destino gliene riserverà un altro. Nel 1976, quando il golpe militare di Jorge Videla spezza definitivamente i suoi sogni.
Ne ho avute due di tragedie, una è la Shoah, e lì ho perso mio nonno, che è stato deportato. È rimasto in Italia, è stato deportato e non c'è tomba. Dopo molti anni in Argentina, nel 76, è un destino simile. Tocca a mia figlia, ebbene, è 18enne, viene sequestrata, portata in un luogo nascosto di prigionia, torturata e uccisa con un volo della morte. Non c'è tomba neanche per mia figlia.
Franca Jarak non ha una tomba perché il suo corpo non sarà mai trovato. Scomparsa appunto nei famigerati voli della morte insieme a tanti altri oppositori del regime che, dopo essere stati sedati, venivano lanciati ancora vivi da un aereo militare nell'oceano.
Per volta sapevamo e abbiamo capito tutto quello che stava succedendo, perché nel luogo dove noi andavamo a chiedere ci dicevano, per esempio, sua figlia, una bella ragazza, sì, una bella ragazza. Allora guardi signora, Questa la trattano, queste ragazze le sequestrano e le portano a fare le prostitute in un altro paese. Oppure, mi dissero un'altra volta, una volta al mese potevamo andare a chiedere. E ci mi dissero, ma signora, no, non si preoccupi, faccia finta che sua figlia è in vacanza. Queste erano le risposte che ci davano. Una di noi disse, no, no, qui noi dobbiamo andare in piazza de Maggio, che è di fronte alla casa del governo. E lì siamo andati in piazza. E poi un po' alla volta siamo diventate, questo sì importante, un movimento di resistenza.
Nonostante i dolori sopportati oggi a 93 anni appena compiuti, Vera Jarak non ha perso fiducia nel futuro, in un mondo migliore. Il peccato più grande, dice però, è il silenzio e dimenticare.
Perché il silenzio vuol dire l'indifferenza e davanti ai pericoli che tra l'altro comportano anche il rinascere, purtroppo, di nuove forme di fascismo, che magari non si chiamerà così, ma è la stessa cosa. Nuove forme di sottomissione attraverso l'odio che si inculca. Per questo io dico, come la mia concittadina Liliana Segre, mai più l'odio, quell'odio.
La testimonianza di Vera Vigevani-Jarak, raccolta da Paola Nürnberg. Potrete trovare una versione più ampia dell'intervista sul nostro sito web. Tra qualche istante lo sport. Buon ascolto e buona serata.